ventenni di tutte le età.
Benvenuti ai podcast di Ventenni Paperoni, la community italiana dedicata al fumetto Disney. E non solo. Ora stai ascoltando Ventenni Narratori, approfondimenti e curiosità dedicate al mondo Disney, ispirati agli articoli del nostro sito www.ventennipaperoni.com. Al microfono c'è Mattia Del Core.
Buongiorno, buonasera a tutti, a seconda dell'orario in cui mi state ascoltando, anche se io personalmente vi consiglio di ascoltare questo podcast alla sera. Perché, beh, è presto detto, il tema della giornata sono i mostri. Esattamente, so che avete tutti in mente ormai l'immagine dei nuovi mostri, la rubrica che trovate su Striscia la Notizia con la creatura della Laguna Nera che spunta e fa quel verso molto molto comico, che tra l'altro fu aggiunto proprio da Striscia la Notizia perché nel film originale non c'è quella scena, in realtà è muta. E guardate quante cose vi sto insegnando. Ma non perdiamoci via, oggi trattiamo dei mostri su Topolino. Voi direte, ma come i mostri su Topolino? Cioè, un aggettivo che noi associeremmo al settimanale assolutamente sarebbe rassicurante, quindi che c'entrano i mostri? E invece oggi vi porterò alla scoperta, vi farò conoscere questi 10 mostri più orripilanti mai apparsi su Topolino, quindi le creature più disgustose, più schifose, più terrorizzanti, più macabre anche, che sono apparse proprio su questo rassicurantissimo settimanale. Allora, in primis noi dobbiamo dire una cosa, dobbiamo dirla molto chiaramente, che non è che le storie di Paperi e Topi siano una specie di festival dell'unicorno arcobaleno, come magari qualcuno tende a pensarle, ma non siamo di fronte effettivamente agli Orsetti del Cuore. Diciamo che nelle migliori avventure di Topolino ci sono contrasti, si combatte anche aspramente, si risolvono misteri, segreti, intrighi, talvolta si impugnano addirittura delle armi e senza il bollino rosso attaccato davanti alle pistole, e qualcuno addirittura ci lascia le penne, letteralmente muore sulle pagine di Topolino. Sono rari esempi, ma ci sono. Tuttavia, considerato questo, sarebbe una bugia affermare che le storie di Paperino e compagnia siano spesso in grado di inquietare il lettore. I fumetti Disney affascinano il lettore, lo cullano, lo stupiscono. Quasi mai, però, riescono a disgustarlo e a terrorizzarlo. Quello che vedremo oggi, infatti, è un elenco abbastanza corposo, devo dire, di creature che sono riuscite a inquietarci, in un modo o nell'altro. La cosa particolare su cui questa lista è stata stilata è la presenza su Topolino, sul settimanale, cioè su un giornale che accoglie vignette molto classiche standard in cui appaiono personaggi come Paperino o addirittura Filo Sganga. Ma capiamo un attimo cos'è un mostro, perché è una categoria, diciamo, abbastanza ampia. Diciamo che, stando larghissimi, si tratta di una creatura che possiede delle caratteristiche estranee al consueto ordine naturale. Qualcosa che è letteralmente straordinario, fuori dall'ordinario. Può essere infatti anche un complimento. Sei un mostro, noi lo possiamo dire anche a qualcuno che è particolarmente bravo in un'attività. Ecco, no, quello di questo podcast sono proprio dei mostri. Esseri ripugnanti, anormali, deformi. Tali quindi da impressionarci e indurci stupore e paura. Andiamo a vedere quindi cosa ci fanno su Topolino. E solo su Topolino, attenzione, perché PKNA, X-Miki, Witch, testate parallele, insomma, lì di mostri disgustosi se ne vedono tanti, perché, cioè, è comprensibile, ragazzi, se consideriamo gli intenti di queste testate diversi dal Topolino. In questo podcast ci interessa sapere solamente se questi mostri sono mai apparsi sul settimanale, per lettori da 0 a 99 anni. La lista è una top, stilata anche attraverso la, ovviamente, la bruttezza e l'originalità del mostro, quindi vampiri e licantropi sono un po' banali, noi vogliamo qualcosa di un po' più kinky, possiamo dire, un po' più strano. Poi, ovviamente, la top è stilata anche per il ruolo che hanno questi mostri, queste creature orripilanti nella trama. Quindi, se un mostro compare in una sola vignetta dietro un albero in una notte buia e senza luna, non ce ne frega niente, i nostri mostri devono avere una certa rilevanza all'interno dell'economia della storia. Inoltre, ovviamente, sono i miei gusti, ragazzi. Io sono Mattia Del Core e questi sono i 10 mostri più orripilanti mai apparsi su Topolino. Al decimo posto troviamo Donald Hyde, apparso in Lo strano caso del dottor Rathkill e di Mr. Hyde su Topolino 3070 del 24 settembre 2014. Alle matite Fabio Celoni, alle penne Bruno Enna. Questa versione di Paperino è inquietantissima, ci fa gelare il sangue nelle vene. Abbiamo delle zanne aguzze, degli occhi iniettati di sangue. Insomma, veramente molto molto creepy. Appare alla fine della prima parte della parodia del romanzo di Robert Louis Stevenson, in cui appunto il nostro piumato antieroe è assegnato il ruolo del signor Hyde. Donald Hyde è veramente un mostro agghiacciante, vi invito a recuperare qualche vignetta. In realtà solo una, perché appare solo in una vignetta. Infatti è al decimo posto per un motivo ben particolare. È una creatura da incubo letteralmente, quindi appare in un incubo di un personaggio e non appare fisicamente nella storia. Al nono posto troviamo il pestilenziale Puango. Appare in Topolino il collegamento multidimensionale di Massimo Marconi e Giorgio Cavazzano su Topolino 1963, 11 luglio 1993. Grosso, puzza, sprodola fango e all'alito cattivo. Il pestilenziale Puango rende piena giustizia al suo epiteto. Nella storia Topolino e Pippo finiscono in una dimensione parallela e riescono a comunicare con Tip e Tap solo grazie al mitico Topo Walkie. So che molti di voi se lo ricordano, comunque lo hanno in casa, magari ereditato da genitori, nonni o parenti vari. Per scappare dalle segrete di un castello però devono prima neutralizzare questa specie di Jabba the Hutt che suda liquami, odora di uova marce e ha paura dell'abbaiare dei cani. Infatti Pluto abbaia, il suo abbaio è trasmesso grazie a questo prodigioso walkie-talkie e quindi il pestilenziale Puango finalmente si sposta e lascia passare i nostri eroi. Quindi un onesto nono posto per un mostro che sembra uscito dalla città incantata di Hayao Miyazaki. Io vi invito a guardare effettivamente le vignette in cui appare e non sfigurerebbe in un capolavoro dell'animazione giapponese diretto da Miyazaki. All'ottavo posto troviamo le arpie infernali che appaiono nell'inferno di Topolino, il leggendario inferno, di Guido Martina e Angelo Bioletto su Topolino numero 7, 10 ottobre 1949. Sono degli uccellacci pestiferi e molto bellicosi con la testa della strega cattiva di Biancaneve che, insomma, già non era un bijou, immaginatevela montata su un corpicino di avvoltoio. Insomma, veramente il risultato non deve essere molto piacevole. Non servono infatti molte altre spiegazioni. Abbiamo Topolino Dante e Pippo Virgilio che le incontrano nella parodia del canto tredicesimo dell'inferno. Se avete qualche infarinatura della commedia dantesca, lì erano puniti i suicidi che erano trasfigurati in alberi secchi e gli scialacquatori inseguiti e sbranati da nere cagne. Nell'opera di Martina e Bioletto invece il contrappasso si abbatte sui teppistelli e i fannulloni da banco scolastico. Nonostante i nostri eroi annaspino nella selva solo per poche vignette, la nostra attenzione è tutta per queste mostruosità alate, complice anche la loro metamorfosi agghiacciante in Paperino. L'irascibile Papero infatti si rivela una spina nel fianco ricorrente per Topolino e Pippo, tormentandoli nei vari gironi infernali dopo che i due si sono rifiutati di aiutarlo a fuggire dalla sua bara infuocata. Insomma, non proprio una storia molto rassicurante questa parodia dell'inferno, che tantissimi di voi sicuramente hanno letto, ci sono tantissime ristampe e vi invito comunque a recuperarla. Al settimo posto Paper Alien, appare in Paperino e la nube cosmica di Rudy Salvagnini e Alberto Lavoradori, Topolino 2066, 4 luglio 1995. Dunque, Paper Alien, perché lo abbiamo chiamato così secondo voi? Perché è effettivamente, letteralmente, la versione papera di uno xenomorfo, uno dei mostri più terrorizzanti mai concepiti da mente umana. Proprio infatti questa figura spaventosissima non poteva mancare in questo elenco. Abbiamo da una parte Salvagnini, dall'altra Lavoradori. Da un simile sodalizio artistico non avremmo potuto aspettarci niente di diverso, in quanto lo sceneggiatore è un grandissimo appassionato e critico di film di genere horror e fantascientifico, mentre Lavoradori non ha mai nascosto una passione per le opere di H.R. Giger, H.R. Giger, non so come si pronunci dato che è svizzero, però insomma stiamo parlando ovviamente dell'artista che ha dato vita agli xenomorfi di Alien e tantissime altre icone del cinema horror, e tra cui appunto le creature di Alien. Questa storia in particolare fa parte di un trittico insieme a Paperino e il pianeta impossibile e a Zio Paperone il planetoide misterioso, che a metà anni 90 permise ai lavoratori di farsi una solida nomea di fumettista a proprio agio con le atmosfere fantascientifiche. Tra le altre cose, questa nomea che si era costruito gli valse la possibilità di illustrare il primo storico numero di PKNA, Evroniani. In effetti, se andate a cercare qualche immagine di questo Paper Alien, ci sono tantissime somiglianze tra questo paperomorfo, possiamo chiamarlo, e i vampiri succhi emozioni di Evron. Al sesto posto troviamo il drago olimpico. Drago tra virgolette, poi capiamo il perché. Questo demone appare in Topolino il Signore dei Cerchi di Massimo Marconi, Paolo Mottura e Roberto Vian. Su Topolino 2745 e 2750 è una saga in più puntate che viene pubblicata nell'estate del 2008. Dunque è difficile capire se questa creatura sia più un drago o un demonio, perché in teoria sarebbe un drago, ma in realtà assomiglia tantissimo a un diavolo vero e proprio. Questa mefistofelica creatura appare quindi nella saga olimpica del Signore dei Cerchi e dovrebbe per l'appunto essere un dragone, però il suo aspetto e la sua storia ricordano ben altro. In tempi antichi questa entità maligna seminava la devastazione, ma i custodi del drago riuscirono a fermarla. Si dice infatti che in tempi antichi questa entità maligna seminasse la devastazione, ma che i custodi del drago riuscirono a fermarla. Con l'avvicinarsi della Prima Guerra Mondiale sentirono però che l'odio dell'umanità la stava risvegliando. Quindi la imprigionarono con una catena simbolica, ispirando a The Coubertin, il simbolo delle Olimpiadi, 5 anelli di catena che simboleggiano l'umanità unita nella fratellanza. In questa storia le Olimpiadi cinesi devono essere inaugurate l'8 agosto del 2008 alle 8.08, quindi l'8.08.2008 alle 8.08. Abbastanza 8, dato che l'8 in Cina è un numero ben augurante. Dunque questi 5-8, che tra l'altro sono 5 doppi cerchi, spezzeranno quindi la catena simbolica. Topolino deve forgiarne una nuova con i veri cerchi, nascosti uno per continente in alcuni luoghi mistici particolari, e fermare quindi il, tra virgolette, dragone. Al quinto posto troviamo E.T. ipertrofico e gli altri orrori dei veggenti viola. Queste creature appaiono in Paperino contro i veggenti viola di Giorgio Figus e Alessio Coppola in Topolino 2221 del 23 giugno 1998. Dunque io vi invito effettivamente a recuperare la storia per capire di cosa stiamo parlando, perché questo E.T. è qualcosa di osceno. Verrebbe da chiedersi come abbia fatto questo povero conterraneo per l'appunto di E.T. a ridursi in uno stato simile. Io credo doping, 13 caffè al giorno per un mese di fila e un uso massiccio di fanghi d'alga Guam, perché è qualcosa di indescrivibile in realtà. Tra l'altro appare con un pappagallo zombie più o meno, che è anche lui piuttosto inquietante. Insomma, la storia è veramente costellata di queste schifezze senzienti. Ci sono gli agenti QQ7 e Mese 12, una storia della Pia, che si scontrano con i veggenti viola, dei maghi svitati che hanno di evocare questi esseri disgustosi insieme a pirati ed elettricisti. Addirittura alla fine troviamo il distruttivo demone scarlatto, che è un passante apostrofa con il sempreverde bestio. Diciamo che questa storia quindi va secondo me letta, gustata, perché è pienissima di orrori di questo genere e essenzialmente andrebbe secondo me pubblicata con un bollino giallo per indicare ai bambini che devono leggerla con la supervisione di un adulto. Al quarto posto abbiamo Le Ombre Vaganti, che appaiono in Paperino il mistero delle ombre vaganti di Giulio Chierchini, apparsa su Topolino 1714 dell'ottobre 1988. brutte, sporche e cattive, le ombre vaganti, secondo me, sono tra le creature più inquietanti che siano mai apparse sulle pagine di Topolino. Chierchini realizza una vaga parodia del film horror famosissimo Poltergeist, Demoniache Presenze, nel corso di quello che possiamo considerare il suo periodo creepy. Così come Picasso ha avuto un periodo blu, Chierchini ha avuto un periodo, diciamo, inquietante, in cui raccontava effettivamente dei soggetti spaventosi. È accaduto durante gli anni Ottanta, in cui l'autore genovese appunto ha dato libero sfogo alla sua vena più oscura, scrivendo e disegnando una serie di avventure dalle atmosfere cupe e dai soggetti impressionanti. In questa storia particolare, Paperino non riesce più a vedere la televisione a causa di un guasto e, non avendo abbastanza soldi per comprare un apparecchio nuovo, decide di costruirselo da sé. Qualcosa però va storto e il marchingegno diventa una sorta di generatore di queste aberrazioni. Le ombre compaiono sullo schermo, si contorcono, la temperatura nella stanza scende sotto lo zero e il marchingegno vomita questi demoni direttamente dalle cerchie infernali. In effetti Giulio Chierchini con l'Ade ha una certa dimestichezza, notevole infatti le sue illustrazioni dei diavoli e delle malebolge nell'Inferno di Paperino del 1987. Le ombre vaganti che appaiono in questa storia hanno delle forme veramente particolari e sono veramente molto molto spaventose, in quanto Chierchini comunque è un illustratore veramente maiuscolo e quando ci si mette è capace di realizzare davvero delle figure che rimangono impresse a fuoco nella memoria da quanto sono impressionanti. Arriviamo però effettivamente al podio di questa disgustosa classifica e la medaglia di bronzo non può che andare al Verme Interplanetario, apparso in Paperino e il Razzo Interplanetario, scritta da Carlo Candy e disegnata da Luciano Bottaro, pubblicata su Topolino 230 il 10 marzo del 1960, quindi più di 60 anni fa. Questo Verme Interplanetario è davvero indescrivibile, infatti io vi consiglio di recuperare la storia perché dovreste guardarlo. È un incrocio aberrante tra un verme, un formichiere, un millepiedi, una falena, barboncino quasi, ed è disgustoso e colossale, perché il verme vive nelle cavità di un asteroide su cui Paperone abbandona il nipote nel corso di un viaggio interplanetario. Paperino rischia di essere sbranato da questa immonda creatura, ma viene poi salvato per il rotto della cuffia da un pescatore di Giove, dopo ovviamente aver perso un discreto numero di piume per il terrore, abbastanza comprensibile. Io ho cercato di descrivervela, almeno nell'aspetto, ma non credo di esserci riuscito tanto perché è qualcosa di davvero fuori dal normale, dal comune. L'avventura in questione sancisce tra l'altro la prima apparizione disneyana di Rebo, il dittatore generale supremo di Saturno, che tornerà anche in episodi successivi ad opera del solo Luciano Bottaro. Io vi consiglio appunto di recuperare la storia, giusto anche per la curiosità di guardare in faccia, o meglio in proboscide, questo verme aberrante. Luciano Bottaro si trova decisamente a suo agio con i mostri, al punto che decine di sue raccapriccianti creazioni avrebbero meritato tranquillamente di condividere la medaglia di bronzo con il verme. Bottaro è un illustratore che gioca con le deformazioni, l'onirico, il bizzarro, il perturbante. Solo a titolo di esempio menzioniamo i virus nella folle, Pippo nel microcosmo, ma quasi tutte le sue creature presenti in questa storia sono degne e orrende rivali dell'anellide spaziale. Secondo posto, medaglia di argento, quindi arriviamo ai pesi massimi, veramente massimi, di questa classifica e troviamo lui, una conoscenza che tutti abbiamo fatto sulle pagine di Topolino, il Gran Biascicone, o Brontolone come lo chiamano alcuni. Appare in Paperino e l'Isola Inabitabile di Giorgio Figus e Giorgio Cavazzano, pubblicata su Topolino 2118 del 2 luglio 1996. Immaginate di trovarvi in una situazione piacevole. Siete con gli amici, con la famiglia, col vostro partner, insomma vi state divertendo. Fino a quando non sentite qualcosa, un rumore di ventose, incessante, sempre più vicino. Percepite anche un borbottio sordo, grave, animalesco. Improvvisamente scorgete dei tentacoli secchi e pelosi, neri come la pece, e poi un enorme volto rugoso, con la bocca a fornace, e gli occhi scavati. Il gran biascicone è indistruttibile e non si fermerà fino a quando non vi avrà ridotto in poltiglia con le sue zampe irsute. Brutto come un capolavoro d'arte moderna, questo abominio cronenberghiano è diventato l'insistente inquilino dei nostri incubi peggiori da quando tutti abbiamo letto la celebre Paperino e l'isola inabitabile. In questa storia Paperino e Archimede sono spediti da Paperone su un'isola che ha appena acquistato per fare chiarezza sulla recente fuga degli autoctoni. Il motivo è presto spiegato. Gli abitanti sono fuggiti perché l'isola è abitata da orribili mostri. Nell'avventura infatti vediamo più di una creatura, non c'è solo il gran biascicone, ma anche per esempio l'acchiappone notturno con l'obiettivo di mangiare i Paperino e gli Archimede, preferibilmente dopo averli cosparsi con una deliziosa salsa Klug. Il suo punto debole? Malatacana. Ma per esempio ci sono altri mostri come il Tenebroso che si nasconde sotto i letti, mangia le luci e attacca al buio al pronunciare delle parole d'ordine Balon, Dalon, Malon, che si può però neutralizzare con una comune pistola ad acqua. Abbiamo anche per esempio Egisto, lo svitatore folle che da bambino era la ossessione di Archimede Pitagorico, oppure Pasqualone, il mostro delle pulizie di Pasqua, molto carino, tutto paffuto. Però è lui, il gran biascicone, che merita la medaglia di argento, nonostante questo parterre mostruoso sia abbastanza nutrito, perché è qualcosa di veramente disgustoso, ragazzi, aberrante. Credo che la maggior parte di voi lo abbia ben presente. Per chi non ce l'ha, io ho provato a descriverlo, ma non credo di esserci riuscito bene, perché è qualcosa che bisogna guardare. Comunque la storia in cui appare ha fatto breccia nei nostri cuori, perché racconta con divertita lucidità, secondo me, quelle che erano le nostre paure di bambini. Questi mostri che vi ho descritto, tutti gli effetti, sono le incarnazioni di timori e insicurezze reali a cui un po' tutti assegnavamo, per semplificare, delle fattezze reali e spaventose. Nonostante questo nutrito parterre di aberrazioni, niente, nessuno, lo ribadisco, può battere quell'infame del gran biascicone, imperatore del disgusto e legittimo detentore del secondo posto della nostra classifica. Prima di scoprire chi è il mostro più aberrante e orripilante mai apparso sulle pagine di Topolino, permettetemi una menzione d'onore. Smorgasbord, da Paperino e le forze occulte di Karl Barks. Diciamo che si tratta di un discreto agglomerato di peli, piercing, braccia e corna, impreziosito da una elegante bombetta. Anche noto come Smorghi il Malvagio, l'orco Smorgasbord deve il suo nome a un pantagruelico buffet con una incredibile varietà di pietanze, tipico dei paesi scandinavi. E in effetti, Smorghi è un leviatanico ammasso di diverse parti anatomiche, con possenti braccia allungabili a dismisura, un occhio sulla fronte e un altro sulla nuca, il repellente orco è evocato dalla strega nocciola nel cuore della notte di Halloween. La sua missione? Strappare i dolcetti dalle avide mani di Paperino. L'impresa gli riesce anche, ma qualche vignetta dopo viene fatto saltare in aria in seguito a un'astuta manovra del nostro marinaio bombarolo preferito. Allora, Smorgasbord è uno sicuramente dei mostri più originali, ma anche spaventosi, mai apparsi in un fumetto Disney. Il punto però è che non è mai apparso su Topolino. Perché? Quando effettivamente la storia Paperino e le forze occulte fu pubblicata negli Stati Uniti, l'editor di Barks, Ellis Cobb, lo ritenne troppo disgustoso e tagliuzzò la sequenza in cui appariva insieme ad altre un po' fuori luogo, secondo questa Ellis Cobb, per un fumetto Disney. Quindi Smorgasbord, che sarà riabilitato solo a partire da metà anni 90, su Topolino non c'è mai arrivato, non c'è mai apparso, perché già in originale appunto la sua sequenza era stata eliminata. Quindi una menzione ci stava, però purtroppo per lui fuori elenco. La medaglia d'oro invece va al Gongoro, che appare in Paperino il feticcio di Karl Barks su Topolino numero 7 del 10 ottobre 1949. Un cadavere riportato in vita da una oscura maledizione africana per compiere una mortale vendetta. La palma di creatura più raccapricciante mai apparsa sul nostro amichevole settimanale di quartiere non poteva non essere assegnata a questo macabro zombie. Ma cos'è un gongoro? Secondo una divertente definizione presente nella storia, è un tizio che non esiste, ma se esistesse non dovrebbe esistere. Gongoro è un morto vivente della tradizione haitiana, incapace di provare dolore e con uno scopo ben preciso. Karl Barks lo chiama Bombi de Zombie e lo disegna ispirandosi a un film del 1932, White Zombie, e a un racconto illustrato del 1942, I Met a Zombie. Barks in origine aveva concepito il Gongoro con le orbite completamente vuote, ma l'editore gli suggerì di aggiungere le pupille per renderlo un po' meno spaventoso. A restaurare però questa sua originaria quanto raccapricciante caratteristica sarà Don Rosa, quasi 50 anni dopo, nella storia Il cuore dell'impero, undicesimo capitolo della saga di Paperon de Paperoni. Infatti nella saga fa decisamente più paura che sulle pagine di Topolino, anche se il personaggio però è assolutamente lo stesso. Questo personaggio, come abbiamo detto, ha uno scopo ben preciso, cioè consegnare a Paperon de Paperoni un pupazzo voodoo che al suo interno cela una spina intrisa di un filtro magico che rimpicciolisce chiunque sia punto. Lo stregone Matumbo aveva infatti maledetto il magnate, colpevole di aver messo a ferro e fuoco il suo villaggio e di averlo meschinamente truffato. Proprio da quel momento il Gongoro inseguirà silenziosamente ma inesorabilmente Paperon de Paperoni per oltre 70 anni, fino a confonderlo con il ben più giovane Paperino. Ricapitolando, ci troviamo di fronte a un cadavere enorme e inarrestabile, pronto a seguirci incessantemente per i quattro angoli del globo, con un feticcio velenoso in grado di ridurci alle dimensioni di una pulce. Insomma, con buona pace del gran biascicone non c'è proprio partita. La palma d'oro, la medaglia d'oro, insomma, il primo posto di questa top dei 10 mostri più orripilanti mai apparsi su Topolino deve andare al Gongoro. Comunque questa classifica un po' atipica, un po' fuori dal comune, un po' mostruosa diciamo così, è terminata. Io spero vi sia piaciuta, vi invito a recuperare le storie che ho citato perché assolutamente ne vale la pena, sono tutte quante molto molto belle o comunque molto interessanti. E vi invito anche a farci sapere se voi avete altri mostri che vi sono rimasti nel vostro cuore nero delle aberrazioni. Fatecelo sapere nei commenti appunto a questo podcast e noi ci sentiamo a una prossima volta.
Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Non dimenticare di seguirci sui nostri social cercando Ventenni Paperoni e di visitare il nostro sito www.ventennipaperoni.com. Ci sentiamo al prossimo podcast!